CRC FM presenta. Gli audiolibri della speranza.
Gesù nostro destino di Wilhelm Busch. Adattamento radiofonico di Luigi Schirru.
Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, benvenuti all'ascolto del programma Gesù nostro destino di Wilhelm Busch. Si può parlare con Dio? In Svevia si racconta una simpatica storiella. In un certo villaggio erano arrivati dei funamboli per fare uno spettacolo serale. Avevano già arrizzato la loro impalcatura con una lunga fune quando passò di là una mamma col suo bambino. Allora il bimbo con tipico accento svevo le chiese: «Mamma, si può veramente correre su una corda come quella?» Al che la madre rispose: «Si può se si è capaci, io però non so farlo». Questa è la prima cosa che vi dirò sul tema che ora affronteremo. Si può parlare con Dio solo se si è capaci. Certo che si può parlargli, e Dio è là, ma molti di voi dovranno purtroppo ammettere di non saperlo fare. Però è possibile parlare con Lui. Potete parlare col Signor Rossi? Perché allora non potreste parlare col Dio vivente. Lui è qui, ma sapete come parlargli? Da piccolo imparai un canto: dal cielo lontano, dove cantano gli angeli, Dio guarda al cuore umano. Allora pensavo, ma che senso ha pregare dal momento che non posso gridare così forte da farmi udire da Dio che è così lontano nel cielo? Anche i russi al tempo si beffarono di Dio quando dissero: abbiamo mandato lo Sputnik nel cosmo, se Dio esistesse avremmo dovuto incontrarlo. Questa è una realtà della quale molti non sanno capacitarsi e perciò domandano: ma dov'è Dio? È lontano nel cielo? È in alto? A quale altezza? A 100 chilometri? A 1000 chilometri? Vi risponderò subito che l'espressione lontano nel cielo non esiste nella Bibbia, anzi, essa ci dice invece qualcosa di molto diverso. Dice che Egli non è lontano da ciascuno di noi. In un passo si esprime così: tu mi circondi da tutte le parti. Solo il mondo tridimensionale è alla portata dei nostri sensi, ma l'universo è più grande. Pur essendo in un'altra dimensione, Dio è talmente vicino a noi da poterci toccare. Quando peccavate, Egli era lì presso di voi e taceva. Ci sono persone di 40 o 50 anni che hanno peccato tutta la loro vita sotto i suoi occhi e lui tace. Si può parlare con Dio, ma è come camminare sulla fune. Si può quando si sa farlo. Ecco perché la maggior parte degli uomini deve dire: non sono capace. Siate sinceri, neanche voi sapete pregare. Si può parlare con Dio se si sa farlo, ma voi ne siete capaci? La caratteristica inquietante del nostro tempo è che si è perduta la capacità di pregare e di conseguenza di credere. L'autore Franz Werfel scrisse un romanzo dal titolo Il cielo frodato. Vi troviamo una frase che mi seguirà finché avrò a che fare con gli uomini. Essa dice: il segno che distingue l'epoca moderna è il rimbambimento metafisico dell'uomo. Il termine metafisico designa le realtà eterne che, pur esistendo, si trovano nell'altra dimensione. Rimbambimento metafisico significa che l'uomo, attraverso la radio, la televisione, chiacchiere, propaganda, ideologie, politiche, eccetera, eccetera, è talmente rimbambito da non rendersi più conto che Dio esiste e che si può parlare con Lui. Parlare con Dio? Certo che si potrebbe, se non fossimo stati rimbambiti da un secolo di razionalismo. Un sedicenne mi raccontò una tremenda esperienza da lui vissuta quando era sotto le armi nella Seconda Guerra Mondiale. La sua batteria aveva appena subito un bombardamento aereo. Uscendo dal rifugio vide un uomo col ventre squarciato. Voleva aiutarlo, ma quello gli disse: non ne vale la pena, tanto devo morire. Però ho bisogno di qualcuno che preghi vicino a me. Ragazzo, vuoi pregare? Il ragazzo rispose: nella gioventù hitleriana ho imparato a bestemmiare, non a pregare. E corse dal capitano. Il ragazzo tornò col capitano presso il soldato morente. Il capitano si inginocchiò davanti a lui e gli chiese: camerata, cosa desideri? Capitano, devo morire, preghi vicino a me. Santo cielo, esclamò il capitano, io non so pregare. Allora il capitano andò a chiamare il primo tenente. Alla fine erano tutti lì. questi uomini pieni di presunzione. Sapevano raccontare le barzellette più sconce, sapevano bestemmiare, ma nessuno di loro era capace di pregare. Non erano capaci di dire neppure un semplice Padre nostro. Il ragazzo mi disse: io stavo lì e pensavo, se un giorno uscirò vivo da questa sporca guerra, la prima cosa che farò sarà di andare in un posto qualsiasi dove poter imparare a pregare. Non vorrei morire così miseramente come quell'uomo. Ecco la situazione della nostra epoca. Che si tratti del direttore generale o di un semplice operaio, il primo si crede troppo intelligente per pregare, l'altro non osa perché è sotto il dominio dei cosiddetti liberi pensatori. Non siamo più capaci di parlare con Dio. Ciò che Franz Wertel saggiamente chiama rimbambimento metafisico è una catastrofe terribile. Ecco perché ci sentiamo terribilmente impotenti quando avviene una calamità. Durante i bombardamenti aerei mi sono trovato parecchie volte nei rifugi di Essen insieme con gente che era solita farneticare di vittoria finale, del meraviglioso Führer e della grande Germania. Ma quando cadevano le bombe, quelli piagnucolavano e tremavano. E noi cristiani abbiamo pregato e cantato inni per dar loro coraggio, perché non sapevano più pregare. Oh sì, quando l'uomo non sa pregare è una vera catastrofe. Recentemente mi sono trovato di fronte a un uomo intelligente e colto che, sorridendo, mi disse: ma signor pastore, la preghiera non serve per andare avanti. Non dica bestialità, ho replicato energicamente. Perché? Perché lei fa come quell'uomo cui era stata amputata una gamba e che diceva: sciare non serve a nulla, perché semplicemente non poteva più sciare. Si può certamente discutere delle varie tecniche sciistiche, ma non con quelli a cui sono state amputate le gambe, non vi pare? Eppure noi facciamo così. Non sappiamo pregare, ma diciamo che pregare non serve a nulla. Dal mio modo di parlare avrete certamente capito che su questo punto ho perso il rispetto per i miei connazionali. Questo ha i suoi motivi, credetemi. Quanto più diventiamo miserabili, tanto più sputiamo sentenze. Il mio desiderio è di convincervi a raccogliervi stasera in voi stessi e dire: mio Dio, io so che la cosa più elementare da fare per un cristiano è pregare, ma non ne sono capace. Però non è soltanto un senso di rabbia che mi prende per il rimbambimento del mio popolo, ma anche un senso di tristezza. Mi sento turbato al pensiero che la Chiesa si comporta come se la gente sapesse ancora pregare. E quanto capita anche nella vostra città. A Natale vanno in chiesa molte persone che altrimenti non vengono mai. Per il culto della notte di Natale le chiese sono sempre affollate. E quando il pastore dice, ed è proprio questo che mi colpisce, preghiamo, tutti congiungono le mani e abbassano il capo. Allora vorrei mettermi a gridare: non fate così. Neppure uno su 10 tra voi sa pregare, recitate soltanto una commedia. Non ho forse ragione? Al matrimonio preghiamo, ai funerali preghiamo. E li vedete, col loro cappello in mano, illudendosi che pregare consista nel guardare il fondo del cappello. E dopo il servizio si va a bere al ristorante. Quando ero ancora soldato, prima del 1915, un giorno ricevemmo l'ordine di andare in chiesa. Il sergente ci diede le istruzioni: entrerete in silenzio, toglierete l'elmetto, poi stando in piedi, conterete lentamente fino a 10 e dopo potete sedervi. La gente guardava i soldati e pensava: pregano veramente con devozione. Ma noi stavamo soltanto contando fino a 10. Ma penso che ai matrimoni e funerali, quando viene detto preghiamo, la gente non conta neppure fino a 10. È per questo che mi prende una profonda tristezza, perché penso che una volta si poteva dire preghiamo e la gente pregava realmente, senza fingere. Il noto esploratore dell'Africa centrale David Livingstone è uno dei più grandi uomini che il mondo abbia mai conosciuto. Coraggioso, colto, saggio, morì in questo modo. Si trovava in viaggio all'interno dell'Africa, accompagnato soltanto dai suoi portatori indigeni. Una mattina questi piegarono le tende e misero in ordine i bagagli pronti per la partenza. Solo la tenda di Livingstone era ancora in piedi. Ma essi non volevano disturbarlo perché sapevano che la mattina si raccoglieva in preghiera per parlare col suo Tuan Celeste, cioè il suo Dio. Questa volta però durava un po' più a lungo del solito. Alla fine il capocolonna andò a guardare attraverso una fessura e lo scorse in ginocchio. aspettarono fino a mezzogiorno, poi decisero di piegare la tenda. Lui era ancora inginocchiato, ma il suo cuore non batteva più. Questo grande uomo è andato alla casa del suo signore mentre, inginocchiato, parlava con lui. Eppure il piccolo borghese tedesco, anziché dire tra le lacrime «non so più pregare», dice «ma pregare non serve a nulla». Ma non ci vergogniamo. Livingstone sapeva pregare e morì in ginocchio. Noi moriamo in ospedale accompagnati dalle iniezioni. Se i medici non ci drogassero non arriveremmo a sopportare la morte. Livingstone non aveva bisogno di iniezioni, parlava con Dio e conversando con lui entrò nell'eternità. Cosa accade nelle famiglie dove si prega? Nella mia casa paterna eravamo 8 figli e si faceva così. Ci raccoglievamo tutti insieme alla mattina, prima della colazione, si cantava un inno e poi si leggeva un brano della Bibbia. Alla fine mio padre pregava. Anche quando non volevo più saperne di Dio, il pensiero che a casa pregavamo mi inseguiva. E quando da giovane ufficiale abbandonai tutto e finii sulla cattiva strada, la preghiera dei genitori fu per me come una corda che mi tirava indietro. Lo praticate voi il culto mattutino? A voi uomini Dio un giorno chiederà conto delle anime dei vostri figli e delle vostre mogli se non avrete saputo presiedere debitamente alle vostre famiglie. Come inizio la giornata in casa vostra? Cantate un inno spirituale? Leggete un versetto della Bibbia? Pregate? Cosa avviene se una mattina i vostri bambini vi dicono «Papà, prega tu una volta con noi»? Un distinto signore di Essen mi invitò un giorno a casa sua. Ci sedemmo insieme con sua moglie e lui mi disse: «Mi è capitato qualcosa di strano. Mio figlio sedicenne è tornato dal vostro circolo giovanile e mi ha chiesto: perché da noi non si prega?» Allora gli ho detto: «Ma si tratta solo di formule, dietro non c'è nulla». E lui ha replicato: «Papà, cosa ne pensi dello Spirito Santo?» «Beh, io non ne so proprio nulla», gli ho risposto. Allora mio figlio ha detto: «È proprio questa la disgrazia della nostra famiglia. Noi abbiamo bisogno di un padre che sappia chiedere lo Spirito Santo». Questo è il racconto di quell'uomo. Allora gli dissi: «Mi dica, vuole che dia una lavata di capo a suo figlio perché si è comportato un po' sfacciatamente verso suo padre?» «No, no», replicò, «ma io penso questo. Se il ragazzo avesse ragione, allora mi troverei nella posizione sbagliata». Al che io non potei far altro che aggiungere: «Sì, lei si trova effettivamente nella posizione sbagliata. Il ragazzo ha ragione». «Già», disse lui, «questo lo temo anch'io. Ma cosa devo fare?» Quell'uomo aveva ad un tratto compreso di aver trascurato la più grande responsabilità di capofamiglia. Non basta comprare i vestiti ai figli e dar loro da mangiare. Voi padri avete una responsabilità maggiore. Sapete pregare? Per illustrarvi il mio pensiero, mi servirò di una leggenda che circola tra i marinai. Sui 7 mari si aggirerebbe un vascello fantasma completamente abbandonato dall'equipaggio. Nessuna tempesta è mai riuscita a fondarlo. Può accadere che un'altra nave avvisti improvvisamente il vascello. Cosa farà? Cercherà contatto via radio, ma il vascello non risponde. Ecco, noi siamo come quel vascello fantasma. Dio cerca il contatto radio, ma il vascello non risponde. Dio ci manda i suoi messaggi attraverso lieti e tristi eventi della vita e soprattutto attraverso la sua parola, ma noi non rispondiamo. Siamo dei vascelli fantasma. Ecco cosa siamo. Una volta che avevo parlato in chiesa di queste cose, un bambino chiese a sua madre: «Mamma, perché quel signore sul pulpito grida tanto?» Spero che mi comprendiate bene, non voglio inveire contro nessuno, ma talvolta mi si spezza il cuore per il dolore quando vedo dove è arrivato il nostro povero popolo. Intellettuali, operai, uomini, donne, giovani, vecchi, tutte persone che non sanno più invocare Dio, malgrado Lui sia accanto a ciascuno di noi. Molti si dicono cristiani o favorevoli alla Chiesa, ma non sanno pregare. Nel corso delle mie visite incontro sempre persone che mi dicono: «Noi siamo molto cristiani, signor pastore. Mia madre conosceva anche il pastore Rossi, il pastore tal dei tali. L'ha conosciuto anche lei?» Allora io rispondo: «Lei è sulla via che va all'inferno, insieme col suo pastore Rossi, se non conosce Gesù». La domanda fondamentale è se lei sa invocare il nome di Gesù, se sa pregare. Per favore, ponetevi anche voi questa domanda. Io so pregare, parlo con Dio e rispondete. Forse adesso direte, ora basta, Pastore Bush, dici piuttosto come possiamo imparare a pregare. Va bene, ve lo dirò. Quindi, come imparo a pregare? Vediamo un po' il primo vagito del neonato. Come si impara quindi a parlare? Vi ricordate forse come avete imparato a parlare? No, non potete ricordarvelo, nemmeno io. Ma se volete imparare a pregare, allora dovete innanzitutto imparare a emettere il primo, diciamo così, vagito di un'autentica nuova vita proveniente da Dio. Vi dirò subito in che cosa consiste. Il Signore Gesù raccontò una volta un episodio. Un giorno due uomini si recarono in chiesa. Il primo era un uomo per bene con un'importante posizione sociale. Egli andò subito davanti e disse: «Oh Dio, ti ringrazio che sono una persona tanto per bene». Ma Dio a quel punto si era già turato le orecchie. Quell'uomo avrebbe potuto pregare quanto voleva, ma Dio non lo ascoltava più. Accade spesso. L'altro invece era, diciamo così, un poco di buono. Oggi lo chiameremo un pregiudicato. Trafficava nel mercato nero, nel contrabbando e altre cose del genere. La Bibbia lo chiama pubblicano. Quando entrò in chiesa, preso dalla solennità del luogo sacro, non osò nemmeno andare avanti. Restò vicino alla porta e pensò: «Io non sono degno di stare qui dentro. Nella bettola che frequento mi trovo a mio agio, ma non qui». Stava per uscire quando si ricordò perché era entrato. Aveva una grande nostalgia di Dio. Noi tutti abbiamo nostalgia di Dio. Venire alla casa del Padre. E così quell'uomo non riuscì a uscire, ma non riuscì neanche ad andare più avanti. Si rese conto dello stato della sua vita, allora congiunse le mani e pronunciò solo una piccola frase: «Oh Dio, abbi pietà di me, sono un peccatore». La Bibbia dice che le schiere celesti cominciarono a cantare di gioia. Un uomo era tornato in vita. Ecco il primo grido di una vita nuova: «Ho peccato». Quando nacque il mio primogenito, rimasi presso mia moglie. Fu un parto molto difficile. Pensavo alle parole di Gesù. La donna quando partorisce soffre. Mi sembrava quasi che la donna che amavo, a cui sorreggevo la testa, non ce la facesse veramente più. Ad un tratto udì una vocina, un piccolo lamento. Il bambino era nato. Una nuova vita. Non era fatto bello quel lamento, ma io piangevo dalla commozione. Mi capite? Era il primo vagito di una vita nuova. Ecco il primo vagito di colui che nasce di nuovo, dell'uomo che si avvicina infine alla luce della verità. «Ho peccato». «Oh Dio, abbi pietà di me perché sono un peccatore». Tutto il nostro pregare non approderà a nulla se all'inizio non c'è questo primo vagito. Non ho mai visto un bambino che abbia cominciato la sua vita tenendo grandi discorsi. All'inizio c'è sempre il primo vagito. Non c'è altra via per entrare nel regno di Dio. C'è già stato il primo vagito nella vostra vita? No? Allora, per amor di Dio, rientrate in voi stessi. Io non faccio il propagandista per una o l'altra chiesa, amici, ma desidero soltanto che almeno qualcuno tra voi non finisca sulla via dell'inferno. Non dovete fare altro che emettere il grido del neonato che nasce da Dio: «Ho peccato». «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Quando il figliol prodigo, dopo aver custodito i porci, ritornò a casa, la prima cosa che disse fu: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro te». Nel momento in cui direte queste parole, Gesù, il Figlio di Dio, vi verrà incontro e vi dirà: «Amico mio, io sono morto per i tuoi peccati, ho pagato già il tuo debito». Solo un figlio di Dio quindi sa e può veramente pregare. Recentemente ho incontrato un mio conoscente, padre di tre simpatici bambini, un maschietto e due femminucce. Mentre mi veniva incontro, ho visto come i piccoli si rivolgevano al papà, tutti e tre contemporaneamente, e lui faceva fatica a rispondere a ciascuno. Giunto alla loro altezza, li ho salutati. «Buongiorno, signor Tizio. Salve, ragazzi. Cosa è successo?» I bambini sono subito ammutoliti. Sì, perché di fronte a uno sconosciuto tacciano. Ciò significa che i bambini sanno parlare e si sentono a proprio agio soltanto col papà e con la mamma. Se si avvicina un estraneo, si trovano in imbarazzo. Anche noi possiamo pregare veramente soltanto a condizione di essere figli di Dio. Se non sappiamo pregare è perché non siamo figli di Dio. Oh sì, religiosi lo siamo, battezzati anche, eppure cresimati. Siamo cristiani, andiamo in chiesa a Natale, diciamo buongiorno al pastore o al prete e non parliamo male di loro perché siamo persone per bene. Un evangelista ha definito questi credenti lepri battezzate. E quando gli hanno chiesto che cosa intendesse dire, ha risposto: se tu acchiappi una lepre e la battezzi, subito dopo se ne scappa di nuovo nei campi, giusto? Avviene la stessa cosa con tanti cosiddetti cristiani. Appena battezzati, tornano a vivere la vita del mondo. Amici, così non si può pregare. Solo un figlio di Dio sa veramente pregare. E perciò solo un figlio di Dio può essere veramente felice. È dunque necessario diventare un figlio di Dio, per natura infatti non lo siamo. Avrete forse una verniciatura cristiana, ma non siete figli di Dio. Figli di uomini si diventa solo attraverso la nascita, e figli di Dio soltanto con la nuova nascita. È necessario che diventiate figli di Dio, e allora saprete anche pregare. Un figlio di Dio non può più vivere senza preghiera, infatti essa è come il respiro. I miei giovani scherzano spesso tra loro e si dicono l'un l'altro: non dimenticarti di respirare, riferendosi al respiro dell'anima. Per un figlio di Dio la preghiera è come il respiro. È dunque imperativo che diventiate figli di Dio. Vi dico ora brevemente come si diventa un figlio di Dio. È una cosa che può avvenire unicamente tramite Gesù. Egli dice: io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato. Nella spessa nebbia di questo mondo, Gesù viene verso di voi. Egli è l'uomo con le mani e i piedi forati dei chiodi. Voi non vi siete mai curati di lui. Vi sembrava sciocco andare da lui, tuttavia egli ora viene verso di voi. Può darsi che lo riconosciate. Ecco l'uomo che viene dall'altra dimensione, il figlio del Dio vivente, il Salvatore. Il primo passo che devo fare per diventare un figlio di Dio è conoscere Gesù. Il secondo passo consiste nell'avere una gran fiducia in Lui. Solo Gesù può regolare la mia vita spirituale. Solo Lui mi può liberare dall'inquietudine, dalle colpe segrete, dai peccati della mia gioventù. Nell'Antico Testamento un uomo di Dio ha affermato: «Il Signore ha cura di me». È possibile acquistare talmente fiducia in Gesù da sbarazzarsi del proprio modo di vivere, per mettere la propria esistenza nelle sue mani. Questa si chiama conversione. Da me avvenne a 18 anni. Mi staccai da un'esistenza senza Dio e diedi tutta la mia vita a Gesù. Nessuna persona mi aiutò a fare questo, né io posso aiutare voi. È una cosa tra voi e Lui. Prendete quindi coraggio e ditegli: ti do la mia vita, Gesù, te la affido per sempre. Nel momento in cui farete questo, diventerete figli di Dio. Da me vengono ogni tanto delle persone che mi spiegano come si può ottenere la salvezza anche in altre maniere. Provate pure. Io comunque affermo che c'è una sola porta per entrare nel regno di Dio: Gesù Cristo, morto e risorto per noi. Fate il passo verso di Lui, vi aspetta già da tempo. E quando sarete diventati figli di Dio, saprete anche pregare. Allora la vostra miseria avrà fine e gli potrete aprire il vostro cuore come un bambino può farlo col proprio papà. Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, siamo arrivati al termine della puntata. Ti do appuntamento alla stessa ora e allo stesso giorno, qui su CRCFM, e buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi.
Il libro è edito da Solideo Gloria. Per maggiori informazioni e per avere una copia gratuita del libro, potete consultare il sito solideogloriaedizioni.com.